è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
+18 38 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, 349 238 6666 per i messaggi, la zanzara at radio24.it. Stasera corriamo, abbiamo Luca Telese con noi del Fatto, buonasera, ciao Luca.
Buonasera, hai messo una super sigla.
Beccati i titoli del TG2 intanto.
Tremonti sull'occupazione, credo nel posto fisso, base per organizzare un progetto di vita, in Italia la mobilità non va bene. 12 indagati per il crollo della casa dello studente all'Aquila, progettisti, costruttori, mancati controlli nel mirino. Il papà degli uno degli 8 ragazzi morti, ora giustizia per mio figlio. Una tragedia della povertà a Napoli, muore intossicato dalle esalazioni di un braciere un bimbo di 6 anni, gravissima la madre, da giorni vivevano senza luce. Ancora un velenosissimo serpente a sonagli catturato dagli uomini della forestale in un bosco nei dintorni di Roma, il secondo nel giro di pochi giorni.
Dove vanno a finire i calzini quando perdono i loro vicini? Dove vanno a finire beati i perduti con quelli spaiati? Quelli a righe mischiati con quelli a pua, dove vanno nessuno lo sa.
È incredibile come i calzini qui dipinti, cantati da Capossela, non so se qualcuno se l'è ricordato subito, sono diventati improvvisamente il nuovo simbolo di una certa sinistra, a torto o a ragione, non lo so, del mondo anti-berlusconiano. Io ce li ho sempre neri, non so Luca come ce li hai tu, ti metti dei calzini per occasioni speciali oppure anche tu sei rigorosamente grigio, nero, eccetera?
No, siamo diventati tutti turchesisti militanti.
Non mi dire che hai i calzini turchesi perché non ci credo.
No, sul Fatto di ieri abbiamo invitato i nostri lettori a mandarci foto con i calzini turchesi. Ci è sembrato un modo divertente per mettere il dito nella piaga di questo servizio ormai universalmente riconosciuto come improvvido anche da chi lo ha fatto. Non è una manifestazione violenta, è una cosa divertente, è una testimonianza creativa, diciamo così.
Ma tu come ce li hai adesso?
Ma se ti dico
normale, neri, dai, neri.
Ma siccome stasera vado all'infedele me li sono messi i turchesi.
Allora, prima di farti ascoltare per discutere un po', so che avremo idee diverse, ma questo fa parte del gioco, le spiegazioni di oggi di Claudio Brachino. In realtà questa storia dei calzini turchesi, che ieri è stata raccontata, fatta vedere dal segretario del Partito Democratico Franceschini, non è un'idea di Franceschini, e secondo me Franceschini l'ha copiata da Massimo Gramellini sabato durante la trasmissione di Fazio.
Non è finito qua lo sconcio comportamento del giudice, perché alla fine si siede su una panchina, accavalla le gambe e mostra quelle che il giornalista chiama l'ultima stravaganza,
cioè
dei calzini turchesi, giuro. Quindi io penso che la riforma che hanno in mente della giustizia sarà questa, cioè i giudici non possono indossare i calzini turchesi, che è una riforma.
Può essere, ormai tutto.
Io però che non sono, tu sei un giudice, no?
No, no, tu no.
Io non sono neppure un giudice, sono un giornalista, sai che ho fatto stasera?
No.
I calzini turchesi me li sono messo io.
Ah, però.
E me li sono messi
stravagante.
Io.
Stravagante.
Sono stravagante, non solo, ma ne ho comprato delle paia da regalare agli amici, ah, e la prima la regalo a te.
Ma ti ringrazio
sono i tuoi
molto,
calzini.
Grazie.
Riprendeteci, fateci.
Io, Luca, ma mi rivolgo naturalmente a tutti gli ascoltatori, per carità capisco che si giochi, era inevitabile intorno ai calzini turchesi, è anche facile, Franceschini l'ha copiata forse da Gramellini, forse anche dall'Annunziata il giorno dopo.
La prima pagina del Fatto.
Oppure la prima pagina del Fatto, certo, assolutamente. Però trovo che detto quello che abbiamo detto sul servizio di Mediaset, comunque se ne può discutere ancora dopo le parole di Brachino, che è il direttore di Video News oggi, parlare di accanimento contro un giudice, di martellamento, addirittura di manganellamento, sia esagerato o no?
Non lo so, io metto mette insieme una serie di fatti. Si è cominciati con la copertina di Libero, che secondo me ha fruttato la direzione del giornale, Vittorio Feltri. Belina è ingrata contro la perfida Veronica Lario, che aveva criticato il marito, e giù col topless. Si è proseguiti con la casa di Ezio Mauro, si è andati ancora, si è aperta tutta la stagione con il famoso pezzo su Boffo, che penso siamo d'accordo fu una porcheria dire dopo tre anni che era stato condannato per molestie e per di più insinuare sospetti sulla sua omosessualità. Adesso si prosegue con Corrado Augias, che lo scrittore delle spie, che viene indicato come una spia da due giorni sul giornale. Ma non ci sarà, cioè, siamo sicuri che sia normale, cioè che sia una cosa che in un altro paese potrebbe accadere questa? Cioè, il giornalismo vendicativo non è un giornalismo fazioso, che si può discutere o meno, ma è legittimo. Esempio, io dico di Mesiano, che ha fatto carriera indagando Berlusconi. No, il giornalismo vendicativo è: io prendo uno che è diventato un nemico e lo meno, e questo non è una cosa che si fa.
Però non ha ragione Ferrara quando dice, e leggo dal Foglio di oggi, la bracchinata Canale 5 se la poteva risparmiare, questo è ovvio, ma le autorità e i CSM che ora propongono sanzioni e scioperi a tutela, dove erano quando il doppio, il triplo, il quadruplo di quello che è toccato al giudice Mesiano era toccato ai suoi imputati in attesa di giudizio?
No, guarda, nel mio piccolo sono d'accordo, ma penso sia con Ferrara che con te, l'autority su questo non ha competenza. Se
no, ma al di là dell'autority,
vuole
insomma,
fare una cosa, no, ma cioè non deve intervenire l'autority per me, è una cosa assurda che si può polemizzare, ma uno può avere anche la libertà di farlo, solo che è un gesto ignobile, ecco.
Cos'è ignobile?
È ignobile, no, dicevo, il filmare Mesiano e...
No, filmarlo non è ignobile, forse...
No, no, è l'uso, cioè insinuare, perché poi alla fine nessuno mi toglie la testa e lì c'era un mister da due stalli, cioè Mesiano ha avuto, che ne so, un problema di stanchezza, di malattia, per cui allora uno insinua che già gira con i calzini turchesi e poi dice, lo vedi, quello era un matto, ecco.
Allora, quindi, Brachino 1, sentiamo.
Noi non pediniamo nessuno, una brutta parola. Sul mio tavolo arrivano ogni giorno immagini da fonti diverse, sono immagini che riguardano i protagonisti dell'attualità, del gossip, dello sport, della cronaca.
Altro ragionamento, primo non pediniamo, e anche secondo me non era in realtà un pedinamento così costruito, cioè parlare di pedinamento è forse eccessivo. Gli altri magistrati sono stati spesso in situazioni diverse ripresi anche fuori dal lavoro ordinario dei magistrati. Sentite ancora Brachino.
I magistrati protagonisti delle grandi vicende giudiziarie ripresi in tutte le salse, consapevoli o inconsapevoli che fossero, da Di Pietro che rubava il taccuino a Brosio, a Borrelli a cavallo, a Woodcock sull'Harley Davidson. Perché allora non si possono mostrare le immagini di Mesiano per strada a Milano? C'è forse un'immunità mediatica perché si è occupato di Berlusconi?
Forse il problema non sono le immagini in quanto tali, ma il modo in cui è stato costruito il servizio e soprattutto quella parola stravagante. Allora, la parola stravaganza così viene interpretata da Brachino, viene interpretata in questo modo, addirittura prendendo il vocabolario.
Nel servizio non si fanno valutazioni politiche e giuridiche, non si usano epiteti infamanti, la battuta sui calzini può non piacere, ma rimane, lo ricordo, una battuta. Ricordo con terrore un romanzo di Kundera, Lo scherzo, in cui il protagonista finisce ai lavori forzati per un umorismo non gradito. Per fortuna era la Cecoslovacchia comunista degli anni 60. Certo, c'è l'aggettivo stravagante, ma come ricorda lo Zanichelli, chi vuole può andare a consultare, stravagante vuol dire raro anche nel senso di originale, fuori dagli schemi. E allora?
Poi aggiunge Brachino, anzi abbiamo preso qua e là dall'intervento di questa mattina, il servizio non è un capolavoro, e qui uno potrebbe dire, beh, insomma, Brachino è il direttore perché l'ha mandato in onda, ma sentiamo.
Chi mangia fa bolliche, dicevano i vecchi giornalisti, vuol dire che fra i tanti servizi realizzati da una testata ci si concentra solo su quelli un po' più sfortunati. E quello andato in onda giovedì scorso a Mattino 5 sul giudice Mesiano non appartiene certo alla categoria dei capolavori, di questo mi assumo come direttore tutte le responsabilità.
Poi se la prende col gruppo Repubblica, dice non ci possono venire lezioni da Repubblica, che è andata a fare le pulci dentro la camera da letto di Berlusconi, mi hanno chiamato servo, eccetera. Sentiamo.
C'è una sproporzione sospetta, insomma, lo capite, tra l'azione e la reazione, tra il buffetto e le cannonate, tra il termine stravagante e quelli che soprattutto i colleghi hanno rifilato a me, ovvero servo, killer, vergogna, barbari. Ma le lezioni davvero inaccettabili sono quelle che arrivano dal quotidiano La Repubblica, e spiego subito perché. Non è forse lo stesso che ha pubblicato le immagini della villa del Premier con ospiti internazionali colti in frangenti in cui neanche del colore dei calzini si poteva discutere? Non è forse lo stesso che ha pubblicato le immagini del bagno della residenza romana del Premier rubate con un telefonino? Un magistrato ricopre un ruolo pubblico importante, ma se non sbaglio anche la presidenza del Consiglio è un'istituzione importante.
Allora, a Luca Terese chiedo cosa condivide e cosa non condivide di questa difesa. Abbiamo preso qua e là dall'intervento di oggi.
Sì, innanzitutto mi dispiace che Brachino un po' si arrampichi sugli specchi. Ripeto che l'intenzione di quel servizio era come minimo schernire il magistrato, ormai lo hanno capito tutti, altrimenti Brachino non chiederebbe scusa. La seconda cosa è che questo servizio è stato in qualche modo rifiutato dai diversi canali, di Mediaset, il TG5 ha mandato solo le immagini, Studio Aperto non lo ha trasmesso, Fede ha detto addirittura, l'ho detto a me in un servizio sul Fatto, che era una polpetta avvelenata. Quindi voglio dire che questa cosa non andasse bene è evidente. L'altro punto forte di Brachino è che l'equiparazione con Berlusconi da un lato e questo servizio dall'altro a me sembra debole, cioè in qualunque paese del mondo se si sa che il Premier vede 30 escort, questa è una notizia, di destra, di sinistra, è una notizia.
No, ma il punto non sono le immagini, perché Brachino si concentra sulle immagini, sul fatto che sono state, che un magistrato è stato ripreso, nessuno avrebbe detto nulla, infatti quelle immagini sono state trasmesse da altri servizi all'interno di un racconto che non c'entrava niente sull'atteggiamento del giudice che aspetta davanti al...
Esatto.
Davanti alla barbiera.
Questo servizio era una piccola gognetta, poi killer, non killer, questo lo giudica lui. Era il tentativo di fare una piccola gogna. Allora, se lui chiede scusa, deve chiedere scusa di quel tentativo che c'è stato e mi pare indiscutibile. Che poi, ripeto, in qualunque paese del mondo le immagini di un premier che è circondato da belle ragazze sono delle immagini pubbliche e sono un diritto di cronaca. Almeno questa è la mia opinione, e mi rendo conto che molti potranno averne una diversa.
Intanto, ma sono cose interne al mondo Mediaset, Lanza rilancia con grande clamore, tra virgolette, le dimissioni dell'intero comitato di redazione di Video News, che è la testata che ha mandato in onda il servizio, dopo quelle di Pietro Suber. Grazie a Luca Telese.
Grazie 18, mille, buonasera.
18.51, andiamo a sentire qualche ascoltatore. Francesco dalla provincia di Pavia.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Sì, volevo intervenire sulla questione, sulle frasi che ha detto Tremonti oggi sul posto fisso.
Eh beh, certo, intanto, è una delle frasi del giorno, poi la faremo ascoltare.
Esatto, io sono finalmente contento che qualcuno gli sia passata la sbornia della flessibilità a tutti i costi.
Perché... A me invece dispiace, si immagini un po'.
Guardi, forse capisco perché le dispiace, perché c'è un'idea secondo me distorta del posto fisso. Il posto fisso, almeno per come lo interpreto io, dovrebbe essere una sorta di opportunità, di progetto che viene data alla persona, la possibilità di misurarsi, di fare capire se è valido o meno, e nel caso in cui la persona sia valida, nel caso in cui il lavoro abbia appunto un valore, il posto fisso in qualche modo dovrebbe essere una sorta di premio, un premio rinegoziabile ovviamente a tempi in qualche modo controllati. Mentre invece il posto fisso, per come viene inteso e per come è stato anche inteso specialmente dalla pubblica amministrazione, io peraltro lavoro in ambienti vicini perché lavoro nelle biblioteche, molto spesso è stato vissuto in maniera troppo rigida, questo per colpa dei sindacati, questo per colpa...
Vabbè, insomma, come la giudica questa uscita di Tremonti? Tra l'altro non è la prima, perché Tremonti già lo disse in tempi non sospetti qualche anno fa, non è che abbia mai avuto una grande passione per la flessibilità nel mondo del lavoro e sui contratti, eh?
Io sinceramente l'apprezzo perché penso che si sposi anche col mio modo di vedere il posto fisso. In effetti la flessibilità a tutti i costi, ripeto a tutti i costi, non ha un grande futuro, non è un grande futuro da lasciare alle persone, anche perché...
Ma a parte che la flessibilità è una realtà, dunque non è questione di avere un grande futuro. La ringrazio Francesco, le faccio ascoltare però, perché su questo evidentemente i due devono mettersi d'accordo, oppure in realtà non devono mettersi d'accordo. L'8 aprile del 2008 cosa disse, dopo una frase di Tremonti sulla flessibilità, Berlusconi?
Tremonti dice: senza un posto fisso, e l'ha anche scritto nel suo libro, non si può prevedere il futuro, non si possono fondare famiglie.
Non è vero, anzi, il paradigma del posto fisso è qualche cosa che a me piacerebbe di vedere con meno importanza in Italia.
Berlusconi e Tremonti sul posto fisso. Antonio dalla provincia di Padova, buonasera.
Buonasera a voi, molto rapidamente sul caso Mesiano. Pur essendo discutibile e criticabile, anzi è criticabile, Mi chiedo però se l'informazione in genere di questa tipologia di interventi non ne abbia già fatto ampio uso. Io mi ricordo non mi ricordo il nome di quel giudice di Brescia, Salomone, è stato massacrato dalla stampa di sinistra perché sostanzialmente difendeva, o poteva essere chi avrebbe dovuto difendere il caso di Berlusconi all'epoca.
Sì,
mi ricordo,
sì, certo.
tantissime altre situazioni in cui di fatto c'è una presa di posizione. Io personalmente critico questo tipo di giornalismo liberale e trovo che il giornalismo dovrebbe esprimere questo concetto. Non c'è una presa di posizione a prescindere, c'è di fatto una competizione.
Antonio, la sento molto male. Lei ha ricordato una cosa, che quando alcuni giudici hanno preso delle posizioni, diciamo pro Berlusconi, così per intenderci, poi sono stati massacrati da alcuni giornali di sinistra. Su questo non c'è dubbio. La ringrazio. Simone da Terni, buonasera.
Sì, buonasera Luciani.
Sì, dica. Volevo Simone.
Volevo fare intervento su Messiano.
Sì.
Io andrò un po' controcorrente e dico, non so cosa ha detto Messiano dopo.
Non rilascia dichiarazioni.
Però io dico una cosa, se io stessi al posto suo, mi farei una grande risata, perché alla fine di tutto, se dopo il mio operato giudiziario la gente mi fa una critica sul colore dei miei calzini, vabbè, io mi ci faccio una grossa risata, perché vuol dire che alla fine tutto il resto è stato compiuto bene. Cioè, se alla fine ci accaniamo sul modo, su come mi vesto, oppure se fumo nervosamente, cioè, alla fine non è che mi fanno una critica sul merito del mio lavoro.
Sì, Simone, diciamo che poi bisogna considerare l'operazione nel suo complesso, non il fatto che ci si concentra sul calzino turchese o sull'attendere in maniera nevrotica l'apertura del barbiere. È il fatto stesso di scegliere di mandare in onda quelle immagini che evidentemente può avere disturbato il giudice, ma non lo sappiamo, perché secondo me, giustamente, Messiano non dice una parola. Poi domani magari avremo un'intervista a 9 colonne su Repubblica, non lo so, secondo me giustamente fa bene a restare in silenzio. TG3.
Il ministro Tremonti a sorpresa dice: credo al posto fisso e non alla mobilità, i sindacati sono le nostre idee, Polverini ora passi ai fatti. Franco Marini al TG3, il liberismo selvaggio è fallito, ora ci si impegni seriamente per combattere il precariato. Elezioni presidenziali in Afghanistan, annullati migliaia di voti per brogli, Karzai forse costretto al ballottaggio. Al vertice nucleare di Vienna il regime di dopo l'attentato Ahmadinejad minaccia ritorsioni contro l'Occidente sul programma atomico, dice andiamo avanti. Il papello e la trattativa mafia-stato, l'ex ministro Scotti al TG3 aveva lanciato l'allarme prima dell'omicidio Lima. 6 medici su 10 rifiutano di vaccinarsi contro l'influenza A, il viceministro Fazio, un dato che non preoccupa. Tragedia della povertà a Napoli, un bambino muore per l'esalazione di un braciere, la madre non riusciva più a pagare la corrente elettrica. Stefania Sandrelli debutta nella regia con la storia di una scrittrice femminista nel Medioevo, protagonista la figlia Amanda.
Beh, insomma, molto si rifletterà sulla frase di Tremonti, che in maniera secondo me errata il TG3 interpreta come una novità. In realtà non è una novità, anche nel recente passato Tremonti se n'era uscito con l'esaltazione del posto fisso. Andiamo a sentire i titoli di Sky.
Afghanistan ha annullato oltre 1 milione di voti verso il ballottaggio per la presidenza.
L'Iran minaccia rappresaglie dopo l'attentato iniziati a Vienna, colloqui sul nucleare.
Terremoto L'Aquila, 12 avvisi di garanzia per il crollo della casa dello studente.
Lavoro, la svolta di Tremonti, il posto fisso, base della stabilità sociale.
PD Francesco Rutelli, a Sky TG24, un percorso deludente dopo un buon inizio.
La pillola abortiva arriva negli ospedali, via libera dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
Tragedia della povertà a Napoli, intossicati dalla stufetta, muore un bimbo, grave la madre.
Trattativa con la mafia, dubbi sul papello, Massimo Ciancimino, 4 ore dai giudici.
Attentato Milano, Game interrogato dal GIP, ammette le sue responsabilità.
Rivoluzione Sky da dicembre sul decoder, anche i canali del digitale terrestre.
Dove vanno a finire i calzini quando perdono i loro vicini? mischiati con quelli a Pua, dove vanno nessuno lo sa.
Calzini turchesi di Mesiano, così come ci sono stati mostrati da Video News, da Canale 5, da Mattino 5, dalla testata diretta da Claudio Berchino, sono diventati il nuovo simbolo della sinistra e, se volete, anche della parte più anti-berlusconiana del paese. Una delle esagerazioni, secondo me, anche se ci sta tutta, per carità, della vicenda del filmato mandato in onda la scorsa settimana, da chi ha copiato l'idea il leader del Partito Democratico pro tempore Franceschini, secondo me da questa uscita di Massimo Gramellini durante la trasmissione di Fazio di sabato scorso su Rai 3. Sentite.
Non è finito qua lo sconcio comportamento del giudice, perché alla fine si siede su una panchina, accavalla le gambe e mostra quelle che il giornalista chiama l'ultima stravaganza,
cioè
dei calzini turchesi, giuro. Quindi io penso che la riforma che hanno in mente della giustizia sarà questa, cioè i giudici non possono indossare i calzini turchesi, che è una riforma.
Può essere, ormai tutto.
Io però che non sono, tu sei un giudice, no?
No, no, tu no.
Io non sono neppure un giudice, sono un giornalista, sai che ho fatto stasera?
No.
I calzini turchesi me li sono messo io.
Ah, però.
E me li sono messi
io. Sei stravagante.
Io sono stravagante, non solo, ma ne ho comprato delle paia da regalare agli amici, e la prima la regalo a te.
Ma ti ringrazio
sono i tuoi
molto,
calzini.
Grazie.
Riprendeteci, fateci.
Dove vanno a finire i calzini quando perdono i loro vicini? Dove vanno a finire?
Beh, naturalmente in questo contesto, in questo clima soprattutto, sempre più esacerbato, negli ultimi giorni abbiamo pescato delle chicche favolose da dedicare naturalmente a Radio Londra, la nostra rubrica sull'anti-berlusconismo militante, quello della trincea.
Parla Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice, è cessata la pioggia, la mia barba è bionda. Parla Londra.
Radio Londra, l'anti-berlusconismo della nuova resistenza contro il regime. Vittorio Zucconi, direttore editorialista di Repubblica, direttore di Capital, eccolo qui. Addirittura l'Italia si avvicina all'Unione Sovietica.
Il giornale fa un attacco dicendo che in un ristorante una volta 5 anni fa, vedendo apparire l'immagine di Berlusconi, ha detto: quello lì dovrà dimettersi un giorno, al ristorante con gli amici. Ma si rende conto dove siamo arrivati? Siamo in Unione Sovietica, se non stiamo attenti. E io ci ho vissuto in Unione Sovietica e queste cose le ho viste.
Non so se avete capito bene, secondo Zucconi ci stiamo avvicinando a grandi passi verso...
Siamo in Unione Sovietica, se non stiamo attenti, e io ci ho vissuto in Unione Sovietica e queste cose le ho viste.
Un altro è Don Paolo Farinella. Don Paolo Farinella è un prete meraviglioso, genovese, di questi qua combattenti, scrive su Micromega, l'abbiamo ripescato dal 4 ottobre scorso durante una convention, non casualmente, per la presentazione del nuovo partito di Beppe Grillo. Sentite come se la prende con il governo.
Ho messo come titolo al mio intervento: sono solo un prete e voglio la rivoluzione. Il degrado ha toccato un livello tale che bisogna impedire che il vuoto morale e democratico sia riempito dalla feccia immorale che sgoverna il nostro paese. Il nostro paese, cioè le italiane e gli italiani, che si sono lasciati drogare consegnando l'Italia ad una manica di delinquenti, corrotti, corruttori, mafiosi e clericali.
La mucca non dà latte. Giacomone bacia Maometto. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.
Va bene, poi la frase del giorno indubbiamente è quella di Tremonti sul posto fisso. Già diversi ascoltatori scrivono: vabbè, ma poi Tremonti dovrebbe passare i fatti, cioè cosa dovrebbe fare? Secondo un ascoltatore che mi scrive, per esempio, da Milano, dovrebbe garantire il posto a tutti gli italiani? Non so, cosa dovrebbe fare in pratica Tremonti? Comunque, Tremonti di oggi, e poi faccio ascoltare un altro rappresentante, per carità, non di primissima fila del PDL, che invece la pensi in maniera diametralmente opposta. Tremonti di oggi.
Credo che per strutture sociali come le nostre e storiche, il posto fisso è la base su cui organizzi il tuo progetto di vita e su cui fai la famiglia. La variabilità del posto di lavoro, la incertezza, la mutabilità, la precarietà, per alcuni sono un valore in sé, per me onestamente no.
Bisogna dire che all'interno del PDL le voci sono le più varie su questo tema. C'è per esempio Brunetta, che non credo la pensi come Tremonti. Scendendo più in basso, senza fare offesa a nessuno, sentite come definì il posto fisso Versace, in un modo piuttosto particolare.
Allora noi dobbiamo investire, sapere che il posto fisso esiste solo al cimitero, come diceva mio papà più di 50 anni fa, e dire che la gente va formata costantemente. Ricordati che devi
studiare. Poi abbiamo anche un Berlusconi di un anno fa, non 100 anni fa.
Tremonti dice: senza un posto fisso, e l'ha anche scritto nel suo libro, non si può prevedere il futuro, non si possono fondare famiglie.
Non è vero, anzi, il paradigma del posto fisso è qualche cosa che a me piacerebbe di vedere con meno importanza in Italia.
E insomma, tutto questo per dire che poi anche la frase di Tremonti di oggi si perde così nelle discussioni senza costrutto. 800 24 00 24, forse una qualche rilevanza o una qualche conseguenza ce l'ha. Non è che vedremo rafforzare le leggi sul lavoro flessibile da parte di questo governo, A questo punto mi sembra piuttosto improbabile. Sentiamo l'ennesima spiegazione, l'ennesima giustificazione, l'ennesimo tentativo di riparare a quello che ha detto di Antonello Venditti sulla Calabria. Io non so quanti dischi venda Venditti in Calabria, ma evidentemente il pressing della sua casa discografica, del suo entourage, deve essere forte. Anche ieri sera da Fazio, a un certo punto Venditti ha detto: io voglio spiegare una volta per tutte quello che intendevo quando ho pronunciato quelle frasi sulla Calabria in un concerto dell'anno scorso.
Perché adesso sì. Io tutto questo applauso, questo affetto che voi mi dimostrate, voglio girarlo a una regione intera.
Aia.
Aia è finito.
No, sta attento che vuoi fare, perché sai che...
Io voglio girarlo completamente ai calabresi di tutto il mondo e alla Calabria, perché è stata stressata fin troppo.
Qui ci stava tutta la frase di Venditti, ma non c'è tempo perché c'è la borsa. Perché Dio ha fatto la Calabria? Questo era il Venditti originale di un anno fa.
Dove vanno a finire i calzini quando perdono i loro vicini? Dove vanno a finire beati i perduti con quelli spaiati? Quelli a righe mischiati con quelli a pua, dove vanno nessuno lo sa.
In realtà il problema non sono i colori, non è un calzino a righe, a pua o altro. Il vero terrore è sempre quello del buco, di quel buchetto uno non se ne accorge ed è lì che incombe sul calzino. Almeno il mio incubo è sempre questo, non il colore, perché è puntualmente nero, e dunque non mi verrebbe mai in mente di mettermi un calzino turchese. Detto questo, non è che uno è strano perché mette un calzino turchese, è una persona normale, un po' bizzarra secondo me in quanto a gusti, e non stravagante però. Lucia da Pistoia, 800 24 00 24, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Volevo intervenire a proposito del giudice
Mesiano. Sì. Cosa voleva dire?
Volevo dire che una persona che va, compra un paio di calzini turchesi e poi li indossa e va anche a giro, qualche problema la deve avere.
E perché mai?
Perché non è originale, non è solo originale questo, ma io non ho visto mai una persona con calzini turchesi.
Cioè, secondo lei avere i calzini turchesi denota qualche problema?
Denota molta stranezza.
Stranezza, ma Lucia, non esageriamo. Stranezza di che tipo? Di gusto magari?
Di gusto di non stare, come posso dire, ora non so se mi so spiegare bene, di non essere coerente col tempo, con le persone, con quello che si vede a giro, la coerenza, con, no, non lo so, una persona fuori dal mondo, tutta
ho capito, ma anche uno che ci sono delle persone che si vestono in maniera eccentrica eppure non sono persone fuori dal mondo, sono persone.
Sì, anche Mughini se le mette rosse calzini.
Ma non lo so, Mughini, non mi tocchi Mughini, per carità. Cioè, non mi tocchi Mughini, non mi dica che Mughini è una persona così un po' bizzarra, strana, solamente perché porta dei vestiti un po' originali.
Ma è una persona molto intelligente.
Appunto, allora.
Ma che sui calzini del Turchese io non mi ha visti.
Ah, lei dice.
Già sì. Mi fanno effetto anche quelli bianchi, ma turchesi poi.
Beh, bianchi e turchesi effettivamente non sono. Però lì si tratta di gusti, cara Lucia.
Sì, si tratta di gusti, per l'amor di Dio. Però io non mi vorrei mai far giudicare da un reporter calzini turchesi.
No, vabbè, questo è esagerato, che c'entra? Perché cosa denota secondo lei? Che cos'è la cosa che la preoccupa? Se fosse un imputato in un processo di Mesiano, perché Mesiano fa tutt'altro.
Beh, troppa stravaganza, siamo fuori dal mondo, non so come spiegarmi, troppa stravaganza.
Lucia, quel servizio di Mattino 5 avrebbe potuto farlo lei tranquillamente, allora. Anche lei avrebbe definito stravagante il giudice per il calzino turchese o per il fatto che...
Io, guardi, non l'ho nemmeno visto, ho sentito parlarne ora alla radio, ho detto, come, calzini turchesi? Questo è fuori dal mondo, anzi fuori di testa.
Effettivamente i calzini turchesi io non li ho mai messi, li trovo orribili, però anche. Li trovo orribili, sì, li ha comprati, certo, Lucia.
Voglio dire, permettersi, li ha comprati.
Sì. Certo.
Allora siamo fuori dal mondo.
Sì, lei lo giudica una cosa proprio dal punto di vista del gusto atroce.
Sì, atroce. Sì.
Però da qui a dire non mi farei mai giudicare da uno così, insomma, ce ne passo, no?
Io non mi farei mai giudicare da uno così.
Perché secondo lei uno che compra delle calze turchesi è un po' strano, dunque anche nel suo lavoro non è completamente affidabile. Questo lei vuole.
Bravo.
Va bene,
ma non dirò così perché io non lo sapevo nemmeno di questa cosa.
Lei non sapeva nulla.
Alla radio.
Non sapeva nulla di tutte le polemiche, le cose, Mesiano, Mediaset,
eccetera. Niente.
Ha saputo che c'è uno, un giudice che compra i calzini, che indossa i calzini turchesi e la cosa l'ha stupita.
Io non so neanche che giudice sia.
No, ho capito bene.
Ha capito.
Va bene, Lucia, la ringrazio. Buona serata.
Ringrazio
Gianluca.
Lei, buonasera.
Gianluca ci chiama da Milano. Buonasera.
Buonasera, mi perdoni. Buonasera innanzitutto. Ma vede, l'intervento della signora che mi ha preceduto direi che riflette abbastanza quello che volevo rapidamente dirle, nel senso che non è a mio avviso il colore del calzino il problema del calzino, il problema è un altro, è infilare nella mente delle persone, di alcune persone, di una parte della popolazione, il dubbio che un soggetto, una persona che nell'ambito della sua attività ha esercitato un giudizio, ha espresso un parere, ha emesso una sentenza, non sia una persona che in realtà possa avere una sua sicurezza mentale, una sua tranquillità, un suo equilibrio. Vuoi innestare il sospetto che questa persona non sia una persona equilibrata. Questo dal mio punto di vista è estremamente scorretto, perché io non conosco il giudice, ma per mia natura tendo a rispettare le istituzioni. Perché se io cittadino non rispetto l'istituzione, come faccio, come diceva la signora prima, a farmi giudicare da questa persona? Ma la domanda che viene seguente immediata, e poi ho finito, è questa. Se questo giudice non avesse emesso quella sentenza, mai ci saremmo interessati a lui, al colore dei suoi calzini o se fa o meno la coda per andare dal parrucchiere? È questo il paese nel quale viviamo? Allora, è possibile...
Beh, ci sono dei giudici, però da questo punto di vista, Gianluca, ci sono dei giudici che diventano popolari quando emettono delle sentenze, eccetera, questo è normale. È successo anche durante Mani Pulite, nessuno si è scandalizzato.
No, ma chiaro, io purtroppo sono un sognatore, nel senso che io ho sempre sognato il magistrato come l'uomo al di sopra della legge, così come il politico quello che gestisce
allora?
Al di fuori. Ma in realtà questo poi ho scoperto, per quel mio lavoro, in tanti modi, che questo non è vero. Ma in ogni caso, quello che non accetto è che si getti il discredito in modo subdolo. E poi cosa succede? Che quello, quando vedi che la cosa non ha successo, perché non hai ottenuto forse l'eco che volevi...
No, anzi, forse l'effetto contrario.
Tutto si sposta sul calzino. In realtà, secondo me, il calzino è l'epifenomeno, non è un problema il calzino.
No, ma ho capito, Gianluca, secondo lei l'obiettivo era quello di screditare l'immagine di un giudice, esatto, obiettivo questo, non riuscito, questo... anzi, forse la cosa si è rivelata un boomerang per chi l'ha fatta. Gianluca, la ringrazio. Michele, sempre da Milano, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Io volevo un po' esprimere il mio imbarazzo ad assistere tutte le sere a discussioni che nulla hanno a che fare, secondo me, con il paese reale. Glielo dico con un episodio. Io ho una bambina che va ad una scuola statale.
Sì.
E dall'inizio dell'anno che noi dobbiamo sostanzialmente finanziare il materiale di consumo, fino al culmine di ieri in cui abbiamo dovuto fare un mercatino per raccogliere fondi per migliorare la possibilità di fare fotocopie alla scuola. In questo quadro non c'è niente di meglio che parlare dei calzini di un giudice con un servizio che, secondo me, voglio dire, lascia il tempo che trova. Un'opposizione che non fa altro che sventolare i calzini per fare notizie sui giornali anziché parlare di programmi veri politici, è una maggioranza che a partire dal capo del governo non fa altro che attaccare l'italianità, attaccare tutto questo tipo di atteggiamento che io non condivido. Tutto sommato, voglio dire, il Presidente del Consiglio ha fatto delle cose, io non le giudico.
Beh, lei vuole dire che è assurdo che l'informazione si concentri su queste cose qui, su un servizio fatto durante un programma di Mediaset e non sui problemi reali come quello che lei ci ha presentato. Sì, può darsi, Michele, però insomma fa parte anche della storia della televisione degli ultimi anni e comunque del dibattito politico che c'è nel nostro paese. Comunque si parla anche di tutto, vede, oggi c'è Tremonti che ha detto delle cose sul posto fisso e si scatena un dibattito, questa volta credo abbastanza serio, su posto fisso, flessibilità, eccetera eccetera. Abbiamo 30 secondi di pubblicità. C'è un ascoltatore da Aprilia che mi scrive: il mio meccanico aveva i calzini turchese quando mi riparava l'auto e ancora vado in giro in tranquillità. Giampiero. Ecco qui alle 19.46 alla Zanzara qualcuno per farvi arrabbiare. Paolo Liguori, direttore del TG.com. Ciao Paolo, buonasera.
Ciao, ma io proprio non voglio far arrabbiare
no,
nessuno.
No, speriamo, così almeno no, si ravviva.
Proprio no, proprio non voglio far arrabbiare nessuno.
Allora,
perché secondo te... Come
perché il 90% delle persone che chiamano dicono che questo servizio del TG5, insomma, di Canale 5, mettiamola così, di Video News, Mattino 5, è una vergogna, il pedinamento...
Sentito... Vabbè, guarda, sbagliano, se dicono che è una
vergogna. E perché sbagliano? Perché sbagliano?
Perché prima di tutto io ti parlo, ma ho i calzini colorati da quando sono ragazzo, ho sempre avuto i calzini colorati.
Anche turchesi?
Ma sì, li uso anche a righe, in questo momento indosso un magnifico paio di calzini a righe, ce li ho turchesi, viola.
Ecco, prima che mi dici la tua sul servizio, eccetera, ma questa cosa che è subito scattata del calzino turchese, da Gramellini,
no,
le annunziate, eccetera.
Questa cosa che scatta adesso, che sta scattando, però io trovo poco spontaneamente, un po' a comando, di vergogna, scandalo, terribile cose. Stamattina noi abbiamo sentito tutti quanti, credo, comunque era pure pubblicato su un giornale, abbiamo sentito comunque in diretta il direttore, che è Claudio Braghini.
Sì, l'abbiamo fatto ascoltare.
Dovremmo parlare a voce ferme di quello che ha detto. Cosa ha detto? Ha detto una cosa che io vorrei ripetere agli ascoltatori che parlano di vergogna. Ha detto Braghino: chi mangia fa mollica. Ecco, ha detto questo. Allora, chi mangia fa mollica? Ha chiesto scusa, ha invitato esponenti dell'Associazione Nazionale Magistrati in trasmissione, credo che domani ci andranno, che abbiano accettato, si è mostrato quello che è, una persona molto semplice, molto serena, che può avere sbagliato una scelta, un servizio, una valutazione. Che abbia fatto il pedinamento è una fesseria grande come una
casa.
E a
chi parla di killeraggio deciso dall'alto per colpire il giudice?
No, chi parla di questo è esattamente... E poi sono gli stessi che criticano quando dall'altra parte si parla di complotto giudiziario mediatico. Allora, se non c'è un complotto, non ci sarà neanche un altro complotto. Se no, ognuno si tiene il complotto suo e continuiamo in questa Italia divisa per complotti. Allora, chi pensa che ci sia una telecamera della super grande fratello mediatico Mediaset che va a rintracciare questo magistrato nella vita privata sbaglia. Queste immagini sono arrivate a Brachino da fonti private, girate probabilmente con una telecamerina o con un telefonino, perché riguardavano persona nota di cui non si avevano immagini. Errore averle messe in quel contesto, errore che Brachino ha ammesso. Però, insomma, poi non facciamo un caso...
No, c'è un ascoltatore prima che ha detto, beh, insomma, è abbastanza chiaro, ma non lo dice solamente l'ascoltatore, che si voleva dare l'immagine di un giudice inaffidabile, con dei problemi, eccetera. No, no, questo guarda, un po' traspare dal servizio, no?
Questo, secondo me, è un'esagerazione. Io ho letto la sentenza, tra l'altro, perché l'ha pubblicata un giornale per il quale non vado pazzo, ma che leggo perché dà documentazione, ma che è al di sopra di ogni sospetto, che è un giornale che si chiama Il Fatto.
Sì.
Ho letto la sentenza su Il Fatto, nel paginone centrale, è uscita 7 giorni fa, integrale, quella sull'Oto Mondadori, è una sentenza priva di equilibrio. Non ho bisogno delle immagini né di vedere in faccia questo magistrato. Ho letto il modo con cui questo magistrato ha ricostruito la quantificazione del danno. Mi è sembrato non solo privo di equilibrio, ma allucinante.
Vabbè, questo però è oggetto di discussione.
Però,
insomma,
è oggetto di discussione. Che questo venga collegato però alla volontà, d'altra parte l'ha spiegato molto bene Brachino, avrà altri magistrati ospiti per spiegarlo. Ora, se si vuole dire che il mostro, allora qui si vuole dire, voi avete voluto creare il mostro del magistrato, io potrei rispondere, voi volete creare il mostro in Brachino, ma insomma non c'è nessun mostro, si tratta di un magistrato che quando compila delle sue sentenze è un magistrato che evidentemente prende parte, che evidentemente sbaglia, questo lo penso a prescindere dalle immagini, e si tratta di un direttore che ha ammesso.
Dunque tu non pensi che il modo di confezione del servizio sia stato mirato a dare un'immagine?
No,
questa è stata la mia impressione, Paolo, te lo dico sinceramente.
Penso che il modo di confezione del servizio sia stato un modo ingenuo. Altri meno ingenuo, se avessero voluto fare delle cose più cattive, come in televisione sono spesso state fatte, le avrebbero confezionato molto meglio. Ci sono alcuni servizi che fa anno zero, confezionati con la tecnica quasi del docudramma, della fiction,
sì.
Sono servizi che servono, anzi spesso solo delle immagini, che servono solo a demonizzare chi viene ritratto. Poi ci sono tutti stacchi a effetto, la pubblicità stacca quando la frase a effetto ha già criminalizzato quello che deve criminalizzare. Io conosco bene questi sistemi, credo che tutti li sappiano, credo che tutti li conoscano. Se dovevano criminalizzare questo magistrato lo facevano
con altre tecniche.
Lo facevano altro tipo di giornalisti, con altre tecniche, non affidavano il servizio all'ingenuità di una giovane e inesperta giornalista che
devo dire che è stata anche, pare che sia stata anche minacciata o in questi
sì,
giorni, non so
ma, che... ma poi lo stesso Brachino, io l'ho visto stamattina in televisione, ma quando pure non l'avessi visto il suo intervento è pubblicato,
no, ma l'abbiamo mandato in onda noi prima,
allora,
eccetera,
insomma,
sì, vuol dire è, quando uno dice stravagante dal dizionario di Zanichelli significa anche originale,
dice,
insomma quello un po' è
la un giornalista dice però un giornalista di esperienza, perché io ormai sono 20 anni che fa questo lavoro, dice: cari spettatori, chi mangia fa mollica. Siccome dice una cosa vera, e sfiderei a sentire una frase di questo genere, che ti
può commettere degli errori, questo è il senso.
De Bortoli, Mieli, Riotta, Mauro, non mai sentiti dire una cosa di questo genere, che è il fondamento della onestà del nostro mestiere. Caro, ti devo dire, chi mangia fa mollica, anche la Zanzara. Anche io,
no, ma certo, no, ma su questo che si possano commettere degli errori non c'è dubbio.
Ma poi errori non gravi, e comunque la reazione è molto più grave del presunto errore. La reazione vergogna, criminale.
Cioè, tu sei d'accordo, per esempio, con Ferrara quando scrive oggi la Brachinata,
sì,
se la poteva risparmiare?
Ho letto stamattina Giuliano Ferrara sul Foglio, e come spesso mi succede quando le vicende sono controverse, ho goduto, perché ho detto finalmente uno che dice,
cioè, dov'erano quelli che adesso accusano Brachino quando venivano massacrate le persone in attesa di giudizio, eccetera, eccetera, no?
dov'erano quando venivano massacrate le persone in attesa di giudizio vostra? Lui parla delle monetine a Craxi, sono state lanciate contro Craxi le monetine, quelle immagini sono state riprese con un gusto sadico e una soddisfazione incredibile, e là c'è l'aggravante di un partito che mobilitava le persone per farlo, di più partiti che mobilitavano.
Guarda, ti faccio un esempio un po' più attuale, forse gli ascoltatori forse non conoscono. C'è un quotidiano che è Repubblica, che ha letteralmente massacrato, poi l'ho scritto sul Panorama anche nei giorni scorsi, ha letteralmente massacrato un allora era il comandante della Guardia di Finanza, lo ricordate, il generale speciale, dedicandogli quattro prime pagine con la storia delle spigole. Sembrava insomma l'uomo delle spigole, dopodiché è stato prosciolto sia dalla Corte dei Conti che dalla Procura Militare.
E non ha detto una parola. 15, adesso 10, te ne dico 10. Un'altra, te dico un'altra, perché mi faceva ridere molto. L'altra sera credo sia stato accennato ad Anno Zero, poi è rimasto lì, ma l'eroe di Repubblica D'Avanzo ha massacrato l'eroe di Santoro Travaglio, eppure i due fanno finta di niente, ma D'Avanzo ha scritto che Travaglio è andato ospite di un mafioso.
Sì, una storia vecchia, sì.
Travaglio ha scritto che D'Avanzo mente. Allora, se D'Avanzo mente su Travaglio, può darsi anche che menta su altre cose, se esagera su Travaglio può darsi che esageri su altre cose, e viceversa, se Travaglio invece se ha ragione D'Avanzo può darsi che... Insomma, tutti questi cavalieri puri, tutti questi con lo spadone che vorrebbero sempre tagliare le teste agli altri, Branchino compreso, non possono fare lezioni a nessuno, perché sono semplicemente gli intolleranti.
Ecco, allora Paolo, però dimmi sinceramente la verità, questa cosa qui si è ritorta come un boomerang anche nei confronti del Presidente del Consiglio, di Mediaset, oppure no?
Secondo me l'esagerazione con cui si sta marciando da quanto Repubblica, come al solito, da
no, però la stesso il fatto di mandare in onda quel servizio in quel modo un po' è stato un errore che si sta ritorcendo contro chi, contro Mediaset, contro il Presidente, anche contro Berlusconi. Poi alla fine
non te lo saprei valutare. Io certamente non avrei mandato immagini così, né mi sarei messo a fare dichiarazioni su persone che non conosco, stravagante, non stravagante per i calzini. Quella ha scritto una sentenza che è una sentenza pazzesca, gli dice stravagante per i calzini.
No, cioè, certo. Dov'è l'interesse pubblico? Dov'è il fatto di quel servizio? Dov'è la notizia di quel servizio? Nessuna.
No,
Le immagini.
Non esageriamo. Cioè, qua stiamo parlando di una persona che è assunta agli onori della cronaca e delle prime pagine, di cui non c'era neanche un'immagine.
Le immagini vanno benissimo, infatti nessuno critica però le immagini in quanto tali.
Perché bisognerebbe rispettare l'anonimato?
No, ma su questo sono d'accordo, le immagini si possono mandare in onda, e il fatto di vedere una stravaganza nell'aspettare l'apertura del barbiere, nelle sigarette, nel calzino turchese.
Quella è una stupidaggine, ma l'ha detto Branchino in prima persona, l'ha detto lui oggi, comunque se non l'avesse detto l'avrei pensato lo stesso, no? È una sciocchezza quella, però... È una sciocchezza comprensibile, non è mica una sciocchezza. Se ci mettiamo a fare analisi di giornali e di trasmissioni, penso che possiamo trovare
contraddizioni ovunque.
Invece è interessante il filo di Ferrara che tu riprendevi, che dicevi: dove erano tutti questi che ora stanno facendo questo scandalo enorme soltanto perché è successo a un magistrato? Che mi pare che questo magistrato ne ha avuto un grande vantaggio da quella sentenza. La promozione, l'intangibilità.
Questo anche qua è oggetto di discussione, la promozione collegata.
Io però non sto dando le immagini di sottobanco, io sto affermando una cosa che è il mio pensiero. Per carità, è discutibile il mio pensiero, può darsi che lo pensiamo in due, da solo io, però quasi c'ho ragione. Perché altrimenti sai cos'è? C'è un paese di ipocriti qui. Per esempio, l'altro giorno sentivo, tanto per dirti, adesso magari si arrabbieranno quelli che sentono, l'altro giorno sentivo questa dichiarazione del Presidente della Repubblica sul fatto che da molti anni io sono sopra le parti, no?
Chi lo diceva?
Il Presidente della Repubblica parlava in terza persona, dice ci sono delle istituzioni...
Quando facevo il Ministro dell'Interno, diceva, sì.
Allora, il Presidente della Repubblica è stato Presidente della Camera, no?
Sì, ma poi essere sopra le parti, quando uno fa politica anche da Presidente della Repubblica si fa politica, insomma,
non siamo ipocriti,
assolutamente. Grazie a Paolo Liguori, devo chiudere, grazie. Ciao. TG5.
Alle presidenziali in Afghanistan oltre 1.300.000 voti fasulli, Karzai scende sotto il 50% verso il ballottaggio contro Abdullah Abdullah. Maroni, una vera cellula terroristica dietro l'attentato di Milano, l'ordigno confezionato tra pentole e vasca da bagno. 12 avvisi di garanzia per il crollo della casa dello studente all'Aquila durante il terremoto, sotto le macerie morirono 8 giovani. Tremonti, il posto fisso è la base per i progetti di vita, esultano i sindacati, precari e flessibili devono essere pagati di più.
Tragedia della povertà a Napoli, un bambino di 6 anni muore, grave la madre per le esalazioni di un braciere. Da 15 giorni erano senza corrente e staccata per morosità. Padova, tunisino offre droga a una minorenne e la violenta. La rabbia della ragazza di Montalto dopo il processo sospeso per 2 anni ai suoi aguzzini: mi hanno già rovinato la vita. Omosessualità e omofobia scatenano l'ultima rissa in TV, volano urla e insulti, ma vere o studiate a tavolino, le liti continuano a fare notizia e ascolto.
La rissa, a cui si riferisce Alberto Bilac, il conduttore di questo telegiornale della sera di Canale 5, è quella di ieri, credo durante domenica 5, conduceva la D'Urso, se non sbaglio, tra chi c'era, Renato Farina addirittura, Sgarbi, Cecchi Paone e alcuni altri rappresentanti di organizzazioni omosessuali, eccetera. Una lite furibonda, inutile che ve la facciamo ascoltare perché non si capisce assolutamente nulla. Da una parte si dice fascisti, dall'altra cose di questo tipo. Durata una decina di minuti e naturalmente ci sono stati picchi di ascolto. TG1.
Inchiesta sul terremoto, 12 indagati per il crollo della casa dello studente, sotto quelle macerie 8 ragazzi. Sciame sismico in provincia di Frosinone, da domani bambini in una scuola più sicura, prevenzione ed esercitazioni per tutti. Tremonti, il posto fisso è la base su cui organizzare vita e famiglia, non credo che la mobilità del lavoro sia un valore. Brogli elettorali in Afghanistan, la commissione alle prove, Karzai non raggiunge il 50%, tutto da rifare. Al TG1 la madre della giovane violentata, dopo la decisione che ha rimesso il branco in libertà. Low cost, cibo, toiletta a pagamento, compagnia che voli, regole che trovi, e ora su Ryanair 40 euro per chi non sceglie il check-in. Online.
Allora, ci sono almeno una ventina di ascoltatori che da quando è cominciato a intervenire Paolo Liguori danno a me e a Paolo Liguori del servo. Questo è il modo di parlare di alcuni che ci chiamano, evidentemente ci sentono, non è un problema, ma tanto per farvi capire qual è l'atteggiamento. Non si può nemmeno ragionare, abbiamo avuto ospite Luca Teresi che ha detto delle cose, abbiamo avuto Paolo Liguori che ne ha dette altre. Poi alcuni si scatenano dando del servo semplicemente perché quello che penso io, quello che pensa Liguori o magari quello che pensa Teresa non corrisponde alle loro idee. Gianfranco, provincia di Olbia, buonasera.
Buonasera Cruciani. Io dica. Volevo dire due cose in premessa. Che l'indipendenza e l'imparzialità del giudice non è un optional. Se il giudice non è imparziale non è un giudice. E nessuno mi può dire che i giudici che si occupano di Berlusconi siano imparziali. E l'altra cosa è che le istituzioni che non debbono essere oltraggiate, tra le istituzioni io ci metterei anche il Presidente del Consiglio. Poi volevo parlare di Franceschini.
Sì.
E mi dispiace moltissimo che Franceschini non diventerà segretario del partito, perché con Franceschini segretario la vittoria era di Berlusconi, era a tavolino.
Mi pare
non
che sei
fare campagna elettorale perché gliela faceva lui.
Mi pare che lei sia vagamente un elettore tifoso di Berlusconi.
Ma non ero di Berlusconi, perché il mio fratello tra l'altro era consigliere comunale di AN, sono diventato di Berlusconi per via di queste
adesso c'è il PDL,
che continuamente
c'è il PDL.
Maltrattano. Oh, volevo dire di Franceschini che
sì,
si è
di Franceschini.
Con gli tremava la narice, l'occhietto sbarrato per il giudice che è stato fotografato.
Messiano, sì.
Quando Zappeddu, Zappadulo, come si chiamava, ha fatto 10.000
fotografie. Non faccia Emilio Fede pure lei che storpi.
Vabbè, non me lo ricordo.
Che storpi i nomi.
Anche se sto qui a Olbia Tempio. Quando ha fatto 10.000 fotografie, l'ha detto lui, l'ha portato in Colombia, dentro casa a Berlusconi, Franceschini non ha mosso un capello. La narice è rimasta ferma, l'occhietto non si è sbarrato.
Sì, ho capito, è una cosa un po' diversa, Gianfranco, diciamo la verità. Insomma, è molto diverso, non è che le fotografie le ha fatte, è vero che poi sono state pubblicate ovunque, ma insomma non si possono paragonare le due cose.
Sì, siamo d'accordo che quel servizio è una cretinata, nessun dubbio su questo.
Meno male.
Però la stessa, insomma, l'indignazione che c'è stata, esagerata, Franceschini si è messo addirittura i calzini turchese, ma Berlusconi fotografato dentro casa, tutto tace. Dice, le istituzioni, ma è un...
ho capito Gianfranco, io non so a che punto siamo con le vicende delle cause, eccetera. Non mi pare che sia stata riconosciuta fino adesso una violazione della privacy in quel caso?
Beh, perché venga riconosciuta la violazione della privacy a uno che fa le telefonate, ce ne vuole? Ce ne vuole.
No, no, ma
lei lo vede, basta un calzino e si scatena il finimondo e là gli fanno le fotografie.
Ma non è il calzino, Gianfranco, ma non è il calzino. Lei lo sa benissimo che non è il calzino, né la sigaretta, né le immagini in quanto tali, è il modo in cui quel servizio è stato confezionato. E c'è chi ha avuto il sospetto, fondato o meno, non lo so, che sia stata fatta una cosa per denigrare, per mettere in cattiva luce, per colpire, per non so, per dare un avvertimento al giudice che ha pronunciato la sentenza contraria a Fininvest. La ringrazio, Gianfranco. Giuseppe da Torino, eccoci.
Senti, io volevo intervenire appunto su quello che diceva Liguori, no? Io non sono assolutamente d'accordo su quello che dice, se non è stato un errore di Blacchino, cioè un'ingenuità, cioè lì è una cosa premeditata che loro fanno questi servizi per screditare gli altri, no? Cioè anche i loro mezzi di informazione, anche il giornale, il Libero, attaccano, per esempio, attacco De Benedetti.
Beh, ma Libero è una cosa, non è che siamo tutti lei mette tutto nel calderone.
È tutta la famiglia.
Ma veramente sono due famiglie diverse, una è la famiglia Berlusconi e l'altra famiglia Angelucci, se proprio andiamo per famiglia, insomma.
Sì, d'accordo, ma comunque i direttori sono sempre gli stessi, cioè, i giornalisti ruotano, ma sono sempre quelli. Cioè, loro è una cosa premeditata, usano, cioè attaccano De Benedetti perché vogliono che Repubblica ammorbidisca un po' i toni su Berlusconi, attaccano gli Agnelli perché vogliono che la stampa scriva un po' magari a loro favore. Poi l'hanno fatto anche quando è entrato in politica Berlusconi, quando è entrato all'inizio, ve le ricordate gli spot pubblicitari? Molti se ne sono dimenticati, cioè, se vince la sinistra facciano vedere le discariche, l'Italia sarà un immondizzaio, sarà così, tutti i loro media, ma il buongiorno, Vianello, che dicevano votò finalmente una persona che conosco, così. Cioè, è tutta una cosa che loro, cioè, sul canale 5,
cioè, lei dice l'utilizzazione della televisione per colpire gli avversari, questa è
esatto, cioè, è una cosa proprio studiata a tavolino, cioè, anche
lei non ci crede che sia stata un'ingenuità del direttore di Video News?
Assolutamente no,
cioè, decisa da Berlusconi.
Anche una cosa su Ferrara, su Gianno Ferrara.
Aspetti, un attimo, adesso mi dice una cosa su Ferrara, non si calmi un attimo. Lei dice Berlusconi in persona decide di mandare in onda questo servizio, di far mandare in onda questo servizio sul giudice, dice colpite questo giudice che ci farà pagare un sacco di soldi. È questo che è successo secondo lei?
Secondo me sì.
Ok, poi che altra cosa che voleva dire?
Ferrara.
Che male le ha fatto Ferrara?
Dei consiglieri di Berlusconi, uno che gli
mi risulta, Giuseppe. Era consigliere,
sì,
adesso
no, era sì, sicuramente, no, uno che gli ha insegnato come si fa politica, cioè tutti.
Vabbè, adesso su questo si può discutere. Allora è un male, questo è un torto, questo qua, no?
Di mano adesso Berlusconi va in proprio, no? Prima si serve di quelli, si serve delle persone perché
ho capito che si dica si serve
E poi le scarica, no? Cioè, come
vabbè, ma adesso che ci importa dei rapporti tra Ferrara e Berlusconi?
No, perché volevo anche dire, no, Ferrara, a me piace Ferrara come parla, no? Cioè, allora è uno stupido, no, ma gli ha insegnato delle cose e adesso Berlusconi le utilizza, giustamente, no?
Cioè, vabbè, che cosa gli ha insegnato?
No, no, come si fa politica, no? Cioè, le varie malizie politiche, perché quell'uomo, cioè, a me a volte sembra che ci siano due Berlusconi, cioè, cioè uno che ha fatto quello che ha fatto è assolutamente un genio.
Poi ecco la rissa su Canale 5, che... un attimo solo, la rissa su Canale 5. Vabbè, secondo me è tutto costruito. Il titolo era Manuel, non so chi, presto sposi, poi invitano Cecchi Paone, non so quali esponenti, diciamo, chiamiamoli così, radicali, cattolici, cristiani, eccetera, eccetera. Cosa vuole? Cara D'Urso, cosa vuole che succeda? Uno che poi si stupisce, succede quello che è successo. Giuseppe, lei ancora sta parlando, mi sembra.
No, dicevo della D'Urso, quando ha presentato la nuova domenica Indy Canale 5, faceva da meno ci saranno più risse come la Pergo, Compagnia Bella, invece è lo stesso filone. E poi anche quella lì è una cosa fatta apposta. Comunque,
perché, non lo so, questo può darsi. Questo...
Sì, perché delle discussioni serie vengono buttate in cacciata che alla fine...
Cioè, va bene, Giuseppe, grazie, pubblicità, grazie. In netto ritardo come al solito perché sono le 20:15 in questo momento, ma come sapete dopo le 20 siamo un po' frastagliati così nell'ascolto e nel palinsesto con interruzioni, viabilità, pubblicità, telegiornali, ascoltatori, per cui sostanza e sintesi. Dove andiamo? Andiamo a Claudia da Roma, poi Gaetano da provincia di Milano. Claudia, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, io sentendo anche l'intervista di prima al giornalista Liguori, l'unica cosa che mi viene da pensare è questo, che questo giudice praticamente è colpevole perché ha emesso una sentenza contro Berlusconi.
Colpevole di cosa? Colpevole di che?
Perché scusi, se viene così denigrato, perché parte calzini turchesi piuttosto si accende la sigaretta.
Denigrato da chi? Lei dice il servizio era una, lo denigrava.
Informazione. Scusi, ha iniziato la trasmissione parlando di questo giudice che porta i calzini in un certo modo, che vive in un certo. Invece non si parla della sentenza.
No, la sentenza si è già parlato della sentenza, insomma, della sentenza su Mediaset, su Fini.
Ma non, non in quella. No. Non sta parlando della sentenza di Berlusconi, ma sta parlando dei calzini del
giudice. Sì, e allora?
E allora già è passata in secondo luogo questa cosa.
Va bene, poi?
Poi, seconda cosa. È stato paragonato il fatto che dove erano questi che difendono questo giudice quando c'era Tangentopoli. Questo giudice non ha un'ipotesi di reato, mentre invece
no, Claudia, non ha capito bene qual era il discorso. Ferrara oggi cosa ha scritto? Ha scritto la brachinata Canale 5 se la poteva risparmiare, questo è ovvio, ma le autorità e i CSM che ora propongono, cioè tutti quelli, l'ANM, il CSM, i giudici, i giornali, mettiamoci tutti insieme, che ora propongono sanzioni e scioperi a tutela, dove erano quando il doppio, il triplo, il quadruplo di quello che è toccato al giudice Mesiano era toccato ai suoi imputati in attesa di giudizio? Cioè, vuole dire, un sacco di gente è stata massacrata, ha subito operazioni di killeraggio mediatico negli anni scorsi e nessuno di quelli che adesso difende Mesiano ha mosso un dito. Questo è il ragionamento che a me pare inattaccabile. Poi, al netto del giudizio sul servizio di Mattino 5, di quello che ha detto Brachino, delle sue, tra virgolette, giustificazioni, o no?
No, non le pare. Cioè,
io non ho capito lei, forse.
No, allora... Lì c'era un'ipotesi di reato di
ma lì dove?
Durante Tangentopoli, dove si tirava.
No, ma è un discorso ho capito, sì, ma è un discorso generale. Spesso i giornali, eccetera, altre hanno preso di mira persone che poi si sono rivelate innocenti, o comunque hanno martirizzato persone che poi si sono rivelate innocenti, prima che fossero condannate.
Invece che reato ha commesso? Oppure che ipotesi di reato
ha infatti
commesso?
Non ha commesso alcun reato.
E allora perché devono fare questo killeraggio?
Vede che lei lo chiama killeraggio, però.
Lei lo sta chiamando, no io.
No, lei non l'ho chiamato io.
L'ha chiamato Giuliano Ferrara, chi
esatto,
l'ha chiamato?
Esatto. Ecco, no, ma non killeraggio nei confronti di quella persona là.
Dai, lasciamo perdere questa cosa perché.
Sì, Claudio, però scusi un attimo, sono le 20:18 e c'è il traffico, resti con me. Franco Grillini, eccoci qua, ben ritrovato.
Grazie anche a voi, buona serata.
Come sta, presidente onorario dell'Arci Gay? Ha sentito, ha visto l'ultima follia televisiva, quella ieri che trasmissione era? Domenica 5, con Barbara D'Urso, in cui il suo amico Cecchi Paone si è scatenato contro alcuni che a loro volta si erano scatenati, perché un ascoltatore mi segnala, io non l'ho vista in realtà, che la rissa è iniziata quando un ospite, un tale Ruggero, ha offeso i gay presenti, si parlava di matrimonio, le solite cose, dicendogli sodomiti e altre offese gravi. Lei ha visto tutto oppure non ne sa nulla?
No, non ho visto, ma mi è stato riferito. Il tipo, questo Ruggero...
Ma chi è questo Ruggero? Chi è? Un rappresentante di un'associazione cattolica?
Che si chiama Sacrum Imperium, un'associazione che contesta l'attuale pontefice perché secondo loro è di sinistra e apostata.
Ma dove li trovano questi qua? Li invitano apposta?
Ah, sono personaggi folcloristici che vengono invitati apposta per creare la rissa. Adesso si sa bene che la televisione cosiddetta spazzatura, volendo fare audience, provoca la rissa perché sul sangue ovviamente inteso in senso metaforico, si fanno gli ascolti.
Addirittura quindi, Sgarbi si è tirato indietro, figuriamoci.
Sì, questo è un personaggio che io francamente non capisco perché viene invitato, come tanti altri personaggi di questa risma. Non fa onore alla televisione pubblica e privata l'invitare certe persone le cui idee, per così dire, sono assolutamente fuori mercato, se non proprio illegali.
Vabbè, adesso non è tanto questione di legalità o di idee, perché uno può essere anche invitato se ha delle idee un po' strane, bizzarre, fuori mercato, come dice lei. Il punto è che probabilmente queste persone vengono invitate apposta, essendo rappresentative del nulla in realtà, vengono invitate apposta perché poi utilizzano, come è successo in questo caso nei confronti degli omosessuali, delle frasi molto gravi, poi c'è la risposta dall'altra parte e finisce a rissa. Poi insomma il suo amico Cecchi Paone è uno molto caldo da questo punto di vista, no?
Beh, devo dire che quando uno insulta o dileggia o diffama, come nel costume di questo personaggio, la risposta è assolutamente necessaria. Ripeto, a me è capitato un sacco di volte, ultimamente devo dire che quando mi dicono, io chiedo sempre chi c'è in trasmissione, perché poi ognuno è libero di andare o non andare, di accettare o non accettare un confronto. E non accetto più trasmissioni dove ci sia la presenza di questo signore.
Senta Grillini, lei ha criticato la vicenda dell'ora da dedicare all'insegnamento della religione islamica all'Islam da un punto di vista molto diverso, perché da una parte abbiamo chi dice beh insomma il multiculturalismo perché no, dall'altra chi dice no, ma insomma noi siamo un paese che ha radici cristiane, cosa c'entra adesso, già si mette in discussione l'ora di religione cattolica e perché dobbiamo mettere l'ora di religione islamica, cosa c'entra, eccetera, eccetera. Insomma, c'è una divisione da questo punto di vista. La mia idea è che non si farà nulla e sono tutte chiacchiere assolutamente inutili. Però lei dice, perché dobbiamo adottare questa ora di religione islamica quando ci troviamo di fronte a paesi chiaramente omofobi da questo punto di vista, no?
Beh, intanto sono d'accordo col fatto che conoscendo poi l'iter parlamentare delle leggi in realtà non se ne farà nulla, ma soprattutto penso che sia assolutamente sbagliato proporre un'ora di religione islamica, perché francamente a quel punto non si capisce, questo era il senso della mia provocazione, perché non proporre un'ora di ateismo e di agnosticismo, visto che atei, agnostici e comunque non credenti sono ormai più di un terzo della popolazione. Oppure perché non proporre un'ora, che ne so, di metodismo, di religione da
vedere. Spero che la sua sia una spero che la sua sia una provocazione, Grillini, perché
in realtà la mia tesi è un'altra, e cioè che nella scuola pubblica non ci dovrebbe essere nessuna ora di religione, tanto più se quest'ora di religione è pagata con i soldi dello Stato.
Ma ormai non c'è praticamente più, diciamo la verità, è facoltativa, e c'è facoltativa.
C'è, ahimè, in alcuni casi si trasforma in un'ora di stile di vita, cioè...
Però è facoltativa.
È facoltativa, ma in molti casi non c'è la reale possibilità di scelta. Si pensi che a Bologna un istituto, il liceo, è stato minacciato di denuncia dalla curia locale, Bologna è la mia città, perché metteva l'ora di religione all'inizio e alla fine, e indovinate un po' quanti erano quelli che la seguivano all'inizio e alla fine dell'orario delle lezioni? Nessuno. Per cui... In realtà, se effettivamente ci fosse la possibilità di una scelta libera dell'ora di religione, a mio parere l'ora di religione sarebbe frequentata da quelli che sono gli effettivi praticanti in Italia, che ormai sono il 5-6% della popolazione. Quindi in realtà non c'è libertà di frequenza.
Vabbè, ma al di là di questo, lei dice perché introdurre un'ora di religione islamica quando in realtà insomma sappiamo, per esempio, e la cosa la riguarda diciamo personalmente per quello che fa, per le sue battaglie eccetera, quando all'interno della religione islamica insomma ci sono delle posizioni particolarmente dure nei confronti degli omosessuali, mi sembra che sia questo, no, il fulcro del suo ragionamento.
Assolutamente sì, se da un lato noi critichiamo la struttura ufficiale, perché in realtà poi con molti preti, con molte chiese locali, con molte organizzazioni cattoliche collaboriamo, cioè si sa che c'è una diversità di atteggiamenti tra struttura religiosa e di base e quella di vertice, ma comunque, quindi quando io critico, diciamo così, la struttura vaticana, critico il vertice, la gerarchia ecclesiastica,
ha
posizioni molto rigide. Allora, il mio ragionamento è questo, figuriamoci, non facciamo sconti al vertice ecclesiastico romano-cattolico, figuriamoci se vogliamo fare sconti agli islamici. Io personalmente mi sono dichiarato per esempio contro la costruzione della moschea a Bologna, e sono perché quando lo Stato finanzia qualunque cosa, posto che sono contrario a qualsiasi finanziamento ad attività religiose, ma deve imporre dei criteri molto rigidi, prima di tutto l'accettazione dei valori della democrazia e della libertà, in secondo luogo gli imam devono parlare in italiano perché devono capire tutto quello che...
che si dice.
Grillini, lei parla come un esponente della Lega, se ne rende conto? Sì.
Io parlo come un anticlericale coerente.
No, voglio dire, adesso sto scherzando, sto giocando su questa cosa. Le certo. sue posizioni sulle moschee, eccetera, sono simili a quelle di vari esponenti leghisti.
Ma guardi, io non sono contrario alla, in assoluto alla costruzione delle moschee, sono contrario al fatto che in Italia...
Me l'ha appena detto.
No, quella di Bologna era gestita da Lukoil. Lukoil è un'organizzazione integralista, francamente io con Lukoil non ci voglio avere niente a che fare. Ma insomma, il problema qual è? Il problema è favorire anche all'interno delle religioni la nascita di una classe religiosa liberale e moderata che faccia religione e non politica. Questo è il punto. Alla mia opinione è che nessuna religione dovrebbe fare politica. Ci dovrebbe essere una distinzione radicale tra religione e politica. E su questo, mi creda, è d'accordo con me più del 90% degli italiani.
Senta, beh, adesso non ci mettiamo a fare sondaggi. Una cosa per concludere, Grillini, ed è questa. Mi dica, però, insomma, sinceramente, questa discussione assurda che c'è stata la scorsa settimana sulle norme che riguardano l'omofobia, no? Insomma, a che serve un aggravamento delle pene per chi commette un reato nei confronti di un omosessuale? A mio parere non serve assolutamente a nulla. Secondo lei?
Mi consenta un brevissimo giudizio su quello che è successo alla Camera, che la vicenda è orribile da tutti i punti di vista, perché la mozione dell'UDC, che è un partito che si definisce moderato, ma secondo me è un partito estremista, faceva la sovrapposizione tra omosessualità e pedofilia. Speravamo che almeno in politica certi toni non venissero più usati, la diffamazione anche in sede politico-parlamentare, invece ahimè il partito di Casini ha affondato a piene mani nel pregiudizio per cercare di far bocciare la legge sull'omofobia. Un aggravante di per sé è ovvio che non serve a niente, però è il messaggio che contiene nel momento in cui il Parlamento vota una legge che dice che non si deve fare la violenza omofobica, che la violenza omofobica...
Ma quello, già le norme prevedono...
No. Già è difficilissimo per adesso per noi ricorrere in sede giudiziaria...
Ho capito, ma se uno viene aggredito, Grillini, se uno viene aggredito in quanto persona, non in quanto omosessuale.
Sa meglio di me, che nel momento in cui siamo di fronte ad una semplice aggressione, tra sconti di pena, attenuanti generiche, una balla e un'altra, uno non va mai in galera.
Ma invece con l'aggravante degli omosessuali uno va.
Sì.
Allora,
la prova ne sia quello che è successo agli 8 stupratori di Montato di Castro.
Sì.
Quella vicenda io la ritengo veramente grave. Sta di fatto che sì. è ovvio che di per sé appunto un aggravante non risolve il problema, ma almeno sarebbe stato un messaggio simbolico.
Il messaggio, ho capito.
Che avrebbe avuto una funzione educativa molto importante.
Bene, grazie Grillini, questo. Grazie, buona serata, devo chiudere, 20:29, Borsa. Eccoci qui alle 20:36, 800 24 00 24, un ascoltatore Duccio mi scrive: allora cancelliamo anche l'aggravante per l'odio razziale, tanto inutile. Ma il ragionamento non tiene, caro Duccio, perché l'aggravamento per odio razziale è qualcosa, insomma, di consistente, abbraccia diverse tipologie di reato. Se noi introduciamo altre aggravanti, se ne potrebbero introdurre altre ancora, non si finirebbe più. Prima dei titoli del TG2 voglio sentire qualche ascoltatore. Abbiamo sempre Claudia da Roma. Prego Claudia, dica.
No, volevo chiedere... Innanzitutto la ringrazio per la possibilità di esprimere il mio pensiero, anche se sta dono del telefono. Comunque sia, volevo chiedere se il Presidente della Repubblica è di parte, di sinistra, il nostro Presidente del Consiglio di chi parte è?
Claudia, si faceva un ragionamento sul fatto che si continua a fare politica anche quando si hanno ruoli istituzionali. La ringrazio. Titoli del TG2.
Tremonti boccia la mobilità, non è un valore. In Italia è meglio il posto fisso, base su cui organizzare vita e famiglia. Sindacati d'accordo, ma è polemica. Berlusconi a Venezia, cerimonia con l'emiro del Qatar per l'inaugurazione a largo di Rovigo di un rigassificatore, coprirà il 10% del fabbisogno nazionale. 12 indagati all'Aquila per la casa dello studente, 8 ragazzi morti, giustizia per mio figlio, chiede un padre sugli aiuti Bertolaso dall'estero, finora neanche un euro faremo da soli. Afghanistan di nuovo al voto, troppi brogli, nulle oltre un milione di voti, Karzai torna sotto il 50%, ONU e Unione Europea se necessario andare al ballottaggio. Niente più, lavavetri e giocolieri ai semafori, anche a Roma, dopo Firenze multe dal 1 novembre, ma è previsto un programma di reinserimento per gli sfruttati.
Allora, prima di tornare agli ascoltatori, molti di voi ci hanno chiesto anche nei giorni scorsi, recuperate la frase detta il 10 ottobre scorso da Berlusconi a Benevento, in cui c'è l'inizio di tutta questa storia su Mesiano. Cioè, secondo diversi ascoltatori, secondo una corrente di pensiero anche piuttosto radicata, Berlusconi avrebbe mandato un avvertimento al giudice Mesiano, che poi si sarebbe tradotto, dico io in maniera piuttosto banale se volete, nel servizio tanto criticato dalla settimana scorsa durante Mattino 5 di Brachino. E sentite qual è la frase di Berlusconi su Mesiano. Si inizia, Berlusconi sta parlando di altre cose all'inizio, attacca Repubblica, giornali, le solite cose.
Come outsider carismatico di questo partito, l'editore di un giornale come Repubblica, come di giornali come l'Espresso, come 18 giornali regionali, che ha aperto una campagna di attacco al Presidente del Consiglio, magari nella consapevolezza di avere un'azione civile in corso affidata a un giudice di cui se ne sentiranno venire fuori delle belle.
Un giudice di cui se ne sentiranno venire fuori delle belle. Gaetano, provincia di Milano, buonasera.
Buonasera, grazie.
Grazie a lei, ci scusi per l'attesa.
Non si preoccupa, vale sempre la pena. No, io intervengo un po' fuori tema, anche se un po' direttamente. Credo che a questo punto sia doveroso e urgente ripristinare l'immunità parlamentare.
Addirittura, doveroso e urgente.
Sì, perché siamo di fronte ad una, tra virgolette, guerra, mi passi il termine, tra due poteri dello Stato, il potere esecutivo e il potere giudiziario. E credo ad armi di impari in questo momento, perché la magistratura può fare azioni di qualsiasi tipo, legittime ovviamente, senza alcun tipo di argine e senza rispondere a nessuno. Questo è il problema. Credo che coloro i quali a suo tempo avevano introdotto l'immunità parlamentare l'avessero fatto proprio per lasciare indipendenza al potere legislativo. Di fronte alla magistratura che allora non era così politicizzata come ora.
Ma Gaetano, adesso al di là della politicizzazione della magistratura, che è un'espressione su cui si può discutere a lungo, bisogna vedere, certo, ci sono le correnti, per carità. È un discorso che abbiamo fatto la settimana scorsa, questa sul ritorno dell'immunità parlamentare, che è stata sostanzialmente cancellata, ma non del tutto durante Tangentopoli nel 93. Se ne discute, ma non si arriverà a nulla, Gaetano, questa è la sostanza.
Ne vedremo delle belle il prossimo mese.
No, secondo me non ne vedremo delle belle, perché non ci sarà il ritorno, secondo me, all'immunità parlamentare. Questo...
secondo me sì, anche accompagnato da una riduzione del numero parlamentare. Secondo me il presidente Berlusconi si sta preparando,
non lo so,
ad un'azione decisiva anche dal punto di vista della riforma del Parlamento, riduzione dei parlamentari e introduzione della
non lo so, sarebbe auspicabile, ma se ne parla da così tanto tempo di riduzione del numero dei parlamentari che non mi sembra all'ordine del giorno. La ringrazio, dove andiamo? Luciano da Firenze, buonasera Luciano.
Buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Vorrei dire due cose. Prima di tutto vorrei osservare che i seminaristi irlandesi portano i calzini rossi. e poi io mi sento un po' colpevole a questo punto.
Perché?
Perché io d'inverno non porto calzini.
Addirittura.
E non so se questo può suscitare delle reazioni sociali, dei pregiudizi sfavorevoli sulla mia persona. No, non lo so.
Beh, non lo so, l'ascoltatrice di prima pensava all'inizio della trasmissione...
L'ascoltatrice di prima era piuttosto convinta.
Sì, del fatto che portare i calzini turchesi fosse una cosa inconcepibile.
Va bene, ma insomma qui c'è una mancanza di libertà in tutto. La società italiana è diventata troppo conformista, troppo occhiuta.
Dunque lei va in giro senza calzini d'inverno e se ne frega.
Io vado in giro senza calzini d'inverno e quindi che sono? Un mezzo ribelle, uno spostato, uno squilibrato.
Non lo so, Luciano, certo, alcune giornate non mi sembra che
sia... Bisognerebbero i calzini.
Sì, lei che dice?
Vabbè, ma così mi tempro pure.
Cioè, lei sul serio sta scherzando con noi? Lei non usa i calzini?
No, ma medici dice che questo mi fa bene la circolazione, però anche loro sono inorriditi.
Ma non puzzano le scarpe dopo un po'?
Vabbè, ma io provvedo a igienizzare i miei piedi.
Oddio, non
mai. Ma a lei le sembra pure lei così strano che non porti i calzini? Oddio, da domani in poi li porterò.
No, strano, no, Luciano, per carità. Insomma, certamente non sono uno che giudica le persone da come portano i calzini o da quali calzini, dal colore dei calzini che portano. Certamente quando vedo qualcuno con i calzini bianchi penso che non abbia buon gusto, però insomma lì è davvero questione di opinioni personali, no?
C'è un po' di manicheismo nella società italiana.
I calzini turchesi effettivamente non li vedo tanto in giro, però insomma, non significa nulla, no?
E poi volevo dirle infine, se mi consenta,
sì.
Se Paolo Liquori sta il livello di ipocrisia di Paolo Liquori sta raggiungendo.
In che senso?
Ma sì, tutto quel discorso che ha fatto su per giustificare la cosa di come una cosa tecnica più che altro, un errore tecnico.
No, un errore tecnico, un errore di valutazione, insomma, minimizzava un po' l'errore che era stato commesso.
Appunto, ma questa minimizzazione praticamente porta un po' alla cancellazione del fatto, no? Insomma, lui è un difensore a spada tratta di Berlusconi.
Beh, non è che sia di per sé una cosa disdicevole questa qua, come c'è chi è difensore a spada tratta di qualcos'altro, c'è chi è difensore di Berlusconi, c'è chi non è difensore di nessuno. Però io non giudico le persone in base a questo, né al fatto che siano dipendenti di qualcuno. Io giudico le persone in base a quello che dicono. Allora, quello che dicono va bene, non va bene, si può criticare, non si può criticare. Non è che giudico, non sono abituato a giudicare le persone sulla base del posto in cui lavorano o delle etichette che qualcuno gli ha messo addosso.
Lei va bene così?
Cioè. No, a me va bene così perché penso che sia così, che sia meglio per tutti così. Dopodiché poi capisco che i pregiudizi anche su una persona come Paolo Liguori da parte di certi ascoltatori siano inscalfibili. La ringrazio. A 8:30 abbiamo Antonio Di Pietro e il titolo della trasmissione di questa sera è abbastanza chiaro: Di Pietro al diavolo il dialogo.
Rivedere in questi giorni, rivedere fuori da palazzo, dal palazzo di Palazzo Chigi, un signore, un tal Gasparotto. Io me lo ricordo bene, questo Gasparotto, quando aveva messo una cimice, una registrazione telefonica di nascosto per registrare una persona che poi doveva andare a fare il test contro di me al Tribunale di Brescia.
E
adesso me lo ritrovo
Gasparotto?
Sotto Palazzo Chigi.
Chi è questo Gasparotto, scusi?
Vorrei sapere proprio che ci fa sotto Palazzo Chigi questo Gasparotto, a buttare fuori il senatore Pedi, che è successo proprio l'altro ieri.
Tu conosci questa storia, direttore?
No, ricordo. Ora,
io conosco, ora, ma però, per questo conosco, come conosco le storie? Interrogazione parlamentare fatta oggi sul punto.
Ora però vorrei anche dire questo. La si può mettere così, ma secondo me bisognerebbe anche metterla un po' in un altro modo, perché la verità poi è che in qualche modo tutta la politica italiana ruota intorno a Berlusconi da 15 anni. E se c'è un leader politico di tutto l'Occidente, del quale i suoi avversari hanno detto qualunque cosa, è assolutamente Berlusconi, cioè io
di chi
vorrei...
dovremmo parlare secondo
no, te? No, ma per carità, non sto dicendo che
abbiamo
non bisogna parlarne,
uno.
Però
mi che si fa il lodo
sì.
Al fare, non devo
scusi,
parlare.
No, però quello che voglio dire è questo. Io trovo indifendibile il modo di ragionare degli avversari di Berlusconi quando dicono Berlusconi è un leader che quando governa o diciamo mette in difficoltà le libertà essenziali, quando non vi è dibattito politico come quello italiano nel quale quelli come lei, che di Berlusconi sono avversari, dicono di lui delle cose che nel mondo nessuno dice
però
degli avversari politici.
Perché lei cioè... mi fa la domanda su Berlusconi, si arrabbi che le rispondo su Berlusconi. Siete qua, due giornalisti,
no.
Domandatemi cosa pensa l'economia italiana, domandatemi cosa pensa le piccole
e medie imprese italiane,
domandatemi cosa penso
del lavoro,
domandatemi cosa penso della disoccupazione,
carità,
mi domandate di Berlusconi e poi vi arrabbiate con me che vi risponde
Berlusconi.
Ma
sinistra italiana.
No, ma si interroghi lei stesso.
Strilla, interroghiamoci tutti. Ma siccome la sinistra
scusami,
italiana si strilla sistematicamente.
Di Pietro, Roberto Arditi ha detto più volte la sinistra, voi della sinistra italiana. Lei si sente di sinistra?
Per voglia dire, voi a chi? Sinistra a chi? Io, noi dell'Italia Valori, siamo una formazione politica. Innanzitutto che apparteniamo all'area liberal democratica europea. In secondo luogo, è ora di finirlo con queste idee.
20:48, Francesco da Roma, buonasera. Francesco.
Pronto?
Ci siamo? Ci siamo o no?
Cruciani, buonasera.
Buonasera Francesco, dica. Che aspetta?
Sente bene?
Sì.
ecco, no, perché
no, adesso non più, prosegua. Francesco, non la sentiamo. Andrea, provincia di Terni.
Buonasera.
Prego.
No, io volevo intervenire sulle dichiarazioni di Tremonti.
Sì, sul posto
allora,
fisso.
Volevo dire, nessuno mai solleva il problema che io non sono contro il precariato in maniera pregiudiziale, però purtroppo in Italia, dove c'è un sistema che non è meritocratico nel mercato del lavoro, ovviamente il precariato è destabilizzante per qualsiasi giovane, perché diciamo non ha più nemmeno la tutela della propria professionalità.
Sì, ma innanzitutto intorno alla parola precario si è molto speculato in Italia, si è attribuita alla parola precario un'accezione del tutto negativa, naturalmente.
Sì, però all'estero un giovane o un ragazzo o anche un adulto che ha una professionalità spiccata, che ha delle capacità, si sente tutelato da quelle.
Sì, Andrea, Italia, però questo qua questo è il solito discorso. In Italia, diciamo, chi è bravo ha più difficoltà, se non ha santi in paradiso, rispetto alle stesse persone in altri paesi d'Europa, diciamo, no?
E quindi,
non lo so, io questo qua, se poi...
Il precariato genera questa situazione.
Drammi, genera drammi, sì. Guardi, io però non sono molto d'accordo su questo, cioè non sono molto d'accordo che chi vale in realtà abbia grandi difficoltà in Italia, poi dipende dai casi naturalmente, però non si può esprimere una cosa così in generale, senza entrare nei particolari, nei vari settori, non in tutti i settori funziona questo ragionamento. Andrea, l'altro discorso che bisogna fare forse è quello che ai cosiddetti precari, ai flessibili eccetera, manca un sostegno quando perdono il lavoro, questo sì, no?
Gli ammortizzatori sociali sicuramente,
esatto,
anche quello,
esatto,
è un problema, però ecco il fatto è questo, perché purtroppo il precariato è diventato una regola di mercato per abbassare i costi di lavoro, ma verso il risparmio e non verso la qualità, cioè non è stata un'ottimizzazione dei costi, è stata solo una riduzione per avere magari neolaureati che fanno lavori da segreteria perché non vengono pagati, con varie forme di contratto da stagista eccetera eccetera eccetera. E quindi ecco questo qui, cioè non è stata un'ottimizzazione e una spinta al miglioramento della...
Andrea, non lo so se si può ragionare in questo modo, perché bisognerebbe avere dei dati sull'aumento sul grado di preparazione di chi negli ultimi 10 anni è entrato nel mondo del lavoro. Io credo che sia comunque aumentato. E comunque lei dovrebbe immaginarsi un mondo in cui le varie forme di contratti flessibili che ci sono in Italia non ci fossero. Io credo che il numero di occupati sarebbe largamente inferiore rispetto a quello attuale. La ringrazio. Emiliano da Bologna, buonasera.
Buonasera. Senta, io volevo rispondere a un ascoltatore che prima ha detto che c'è tutto un piano di aggressione, riferendosi a Brachino e al suo servizio, no? Che c'è una regia dietro a tutti questi servizi. E io, secondo me, in realtà la poca consistenza del servizio mandato in onda da Mattino 5 rivela che siamo passati a un'altra fase, cioè quella in cui c'è una gara a compiacere in qualche modo l'editore, perché è talmente scalcagnato come attacco, un attacco che parte dal colore dei calzini, è chiaro che non c'è un ordine dall'alto di produrre qualcosa di significativo, non c'è un vaglio. E io penso che questa sia una specie di terza fase, no? Dopo la prima fase, che è quella in cui diciamo c'è Montanelli che se ne va perché iniziano delle pressioni, c'è una seconda fase in cui chi si piega viene promosso, qui potremmo prendere come esempio di questa fase Mimun. Adesso siamo a una terza fase in cui liberamente c'è la gara, ed è una cosa che ricorda diciamo la stampa di altri periodi in Italia, secondo me. Però secondo me
quali
la
periodi, mi scusi,
dell'attacco di Brachino mi dice questo, cioè che quella è una libera iniziativa
fatta per compiacere qualcuno.
E con quale altro scopo? Non c'è l'oggetto, non c'è la notizia, non c'è il criterio di notiziabilità. Cioè chiunque non l'avrebbe mandato quel servizio, anche avendolo ricevuto, perché non c'era il fatto, non c'è niente lì. L'unico motivo per cui uno può mandare una cosa del genere, mi viene a dire, è quello lì. perché altrimenti non
va bene, posso. Va bene Emiliano, la ringrazio. Lasci perdere però il paragone con la stampa di altri periodi, perché non c'entra assolutamente nulla. Mauro da Genova, anche perché siamo qui a discuterne di questo servizio, nella stampa di altri periodi non si discute. Mauro da Genova, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Innanzitutto ci tengo a dire che non la ritengo servo di nessuno, quindi perché
meno
io
male.
Io rispetto la libertà di opinione di ognuno e meno male che ce l'abbiamo ancora. Però quello che sto per dire io è la mia, è una semplice opinione, cioè per quanto riguarda il giudice sinceramente è una situazione che non mi tocca, perché ci sono cose molto più importanti in questo paese da risolvere che attaccate ai calzini di una persona. Non l'ho neanche seguita, l'ho seguita adesso ascoltando, però sinceramente non ritengo che la magistratura in Italia forse ancora oggi sia un ordine al di sopra di tutto. Per cui io ho questa opinione, poi può essere condivisa.
Che significa al di sopra di tutto, scusi? Ma...
cioè, al di sopra delle parti, cioè che non favoreggi per nessuno.
Ho capito.
Perché sennò è finita, la democrazia è finita, giusto? Poi vorrei dire, se la smettessimo tutti di fare, a partire dai nostri politici, di fare del tifo da stadio anziché fare politica, quando si fanno le riunioni in Parlamento, quando si tratta di discutere i problemi del paese, ormai è una lite continua. Cioè, non è questo il modo di affrontare quello che bisogna affrontare per superare questo momento di crisi, se di crisi si tratta, se ne vogliamo parlare. E poi un'altra cosa, oggi ho sentito nel vostro TG,
sì,
che
GR.
GR24, che lo seguo sempre, il ministro Tremonti dice che bisogna parlare di lavoro fisso, ok,
sì.
Però ha annunciato tagli per la scuola e per i disabili. Premetto che io ho un
adesso che lui abbia annunciato tagli così, taglio i fondi ai disabili, ai precari, insomma non ci credo. La questione è più complessa e fa parte di tutte quelle critiche che ci sono state nelle ultime ore nei confronti di Tremonti, perché una parte della sinistra eccetera dice bene, hai detto che vuoi il posto fisso, allora devi agire di conseguenza. Siamo qui anche domani naturalmente 18:30 La Zanzara, ciao.
La Zanzara.